Pagina 8. Una lunga ombra di Ambra Laurenzi. Da molto tempo era attesa una pubblicazione che mettesse in primo piano la complessità della relazione tra i sopravvissuti ai lager nazisti e le seconde e le terze generazioni. Non significa togliere attenzione alle vittime, i deportati, ma al contrario, proporre una riflessione che amplifica la loro terribile esperienza allungata come un'ombra sulle generazioni successive. Anna Di Gianantonio e Gianni Peteani affrontano questo difficile tema raccontando la storia emblematica di Nerina Ursini Legovic, partigiana triestina che ha affrontato l'arresto, la detenzione, il trasferimento e la deportazione nel campo di concentramento di Ravensbrück ab der Rode, consapevole di aspettare un bambino che riuscirà incredibilmente a nascere un mese e mezzo dopo il suo ritorno a Trieste. Nota dell'editore. Ravensbrück. Nel tardo autunno 1938, sulle rive del lago Schwed, nella regione del Brandeburgo, 80 km a nord di Berlino, fu costruito il più grande campo femminile del Terzo Reich come luogo di punizione e rieducazione per detenute tedesche. Dopo l'inizio della guerra, il 2 settembre 1939 e l'occupazione nazista dei paesi europei, divenne campo di concentramento per le donne dei paesi occupati, oppositrici politiche, ebree, testimoni di Geova, sinti, rom, omosessuali, detenute comuni e asociali. A Ravensbrück vennero immatricolate 130.000 donne. L'ampliamento del fronte di guerra impose al governo tedesco l'incremento della manodopera per l'industria bellica e il campo fu ingrandito e divenne progressivamente da luogo di rieducazione a campo di lavoro forzato per la ditta Siemens ed Halske e campo di sterminio per mezzo del lavoro delle camere a gas e di stenti. Il campo da cui erano state evacuate la maggior parte delle detenute con la marcia della morte venne liberato dall'esercito sovietico il 30 aprile del 1945. Ripresa lettura. La prima riflessione degli autori scaturisce da una logica ed intuitiva domanda. Siamo dunque davanti ad una storia a lieto fine in cui la vita prevale sulla disperazione e sulla morte? Nel corso della loro indagine, gli autori capiranno che la traumatica esperienza del lager lascia ferite che non è facile comprendere, anche perché la maggioranza dei testimoni al ritorno ha fatto concludere la propria narrazione prima di oltrepassare la porta di casa. Merito di Anna Di Gianantonio e di Gianni Peteani è essere andati oltre quella porta. L'hanno aperta con discrezione, in punta di piedi, rispettando l'assenza di Nerina, venuta a mancare nel marzo nel 2007, e l'iniziale difficoltà della figlia Sonia a raccontare il difficile rapporto con la madre. Ma prima di addentrarsi nelle dinamiche familiari emerse dopo la nascita della bambina, gli autori si soffermano sull'analisi del tessuto sociale e politico in cui Nerina ha vissuto e ha maturato la sua scelta di antifascismo. Era un antifascismo nato dalla sorprendente naturalezza e ineluttabilità del «cosse devi se fa». Tradotto, bisogna fare quello che è necessario fare. All'interno di reti familiari e amicali che operavano come supporto e collegamento per la resistenza. Potremmo immaginare quindi che la comune lotta contro il nazifascismo abbia creato uno stretto legame fra i diversi componenti delle famiglie, sia quelle di origine che quelle acquisite con il matrimonio, ma nonostante questo, tornata a casa, Nerina sente di non poter condividere la sua esperienza nel lager, in particolare sentimenti contraddittori legati alla sua gravidanza. Per comprendere meglio questa storia privata, che si inserisce nel grande tragico affresco della storia dei lager, è necessario comprendere le peculiarità della deportazione femminile, di cui così poco si è indagato e dibattuto. Negli anni 40 del Novecento, il destino delle donne, a parte rare eccezioni di donne emancipate, contemplava il matrimonio e l'accudimento dei figli, e in questa ottica la cura di sé e un comportamento pudico e riservato erano esigenze irrinunciabili. E con questa immagine che le deportate hanno dovuto fare i conti entrando in un contesto, il lager, inimmaginabile e devastante. Oltre a tutte le esperienze equiparabili a quelle della deportazione maschile, il freddo, la fame, il lavoro forzato come strumento di sterminio, gli appelli interminabili e massacranti, le malattie, le infezioni, la paura di non sopravvivere, le donne hanno subito offese come donne, come madri, come figlie. Ogni singolo aspetto del femminile è stato violato ed è in questa molteplice visione che si inserisce e deve essere analizzata la loro esperienza nel campo di Ravensbrück. Il taglio dei capelli, la perdita del ciclo mestruale che viene bruscamente interrotto, il dover restare nuda davanti ai soldati o ai medici e vedere nuda anche la propria madre o la propria figlia. E ancora, per le donne incinte, subire un aborto, oppure, una volta partorito, veder uccidere il proprio bambino o vederlo morire di fame e stenti perché il proprio seno non contiene alcun nutrimento. Il loro corpo diventa strumento di esperimenti medici e viene sezionato, vi si iniettano virus e quant'altro possa diventare veicolo di infezione che deve essere studiata al fine di trovare antidoti per la cancrena gassosa, causa dell'alto numero di vittime tra i soldati tedeschi al fronte, ma che spesso diventa, per le deportate, strumento di morte tra atroci sofferenze. Il corpo della donna è il terreno in cui si svolge una battaglia cruenta. Di tutto questo nasce la paura dell'oblio, dell'essere in un luogo non si sa dove, per un motivo non si sa quale, per un tempo non si sa quanto, sperando in un ritorno non si sa come e quando. Come precipitare in un buco nero, pensando che nessuno verrà a conoscenza di ciò che è accaduto. In questo groviglio di incertezze, Nerina si attacca alla vita, sognando di poter riprendere il suo posto vicino al marito, di poter tornare nella sua casa, alla famiglia in cui aveva lasciato le sue sicurezze. Ma oltre ai sogni, per sopravvivere e tornare, ha bisogno di tutte le energie che la bambina, crescendo dentro di lei, le prosciuga, e per questo la percepisce come un impedimento alla sopravvivenza. Nonostante tutto, Nerina riesce a tornare a Trieste e alla sua famiglia, anche se dovrà vedere passare molti convogli per l'Italia, perché, data la sua gravidanza, non riesce ad ottenere l'autorizzazione a partire. Nuovamente Nerina vive la presenza della bambina come un ostacolo a ciò che desidera sopra ogni altra cosa, rientrare nella sua casa e ricongiungersi al marito. Quanto dura un conflitto e sino a che punto influenza il nostro presente? In che modo i figli, i nipoti, sono segnati dalla deportazione dei genitori, dalle loro azioni, dai loro silenzi? L'iniziale domanda che gli autori si pongono e ci pongono non ha una risposta né facile né univoca. Per molte donne il silenzio e il non detto sono state l'unica comunicazione possibile nell'ambito familiare ed è difficile ritenere che la mancata elaborazione di questo trauma, subito in molti casi nell'età della formazione, non abbia lasciato conseguenze nella loro vita futura. L'annullamento dell'individuo era il primo obiettivo della prassi concentrazionaria. Non più persone ma numeri, non più volontà ma accettazione passiva di regole e ordini imposti. Con felice intuizione, Germaine Tillon, etnologa e resistente francese deportata a Ravensbrück, intitolerà l'operetta che riesce a scrivere nel campo con la complicità delle sue compagne «Le Ver von War aus Enfer». Con il termine tedesco «verfügbar» sono identificate le disponibili, l'ultimo gradino della graduatoria delle deportate a cui venivano affidati lavori più umili e pesanti. In questo contesto di totale perdita di sé, il ritorno avrebbe dovuto contenere un percorso di elaborazione e di ricostruzione del proprio io, ma non sarà facile per nessuna delle sopravvissute. Dovranno affrontare un'altra terribile prova, scoprendo che coloro da cui si aspettavano accoglienza e comprensione esprimeranno diffidenza accusandole, in quanto donne, del loro impegno nella resistenza, causa dell'arresto e della deportazione. Inoltre, l'essere ritornate fa sorgere il dubbio che il loro comportamento, per ottenere privilegi, non sia stato consono alla morale. affiora nuovamente l'immagine che la società ha loro imposto e ancora una volta della violenza sulle donne vengono ritenute responsabili le donne stesse, che per decenni non hanno voluto parlare della loro tragica esperienza. In pratica, la deportazione è considerata come una colpa. Alle donne non resta che riprendere il loro ruolo nell'ambito della famiglia laddove lo avevano interrotto, come se quanto loro accaduto fosse stata una parentesi ora chiusa. Metaforicamente è come se, per l'improvviso abbandono della casa, avessero lasciato nel lavello della cucina le stoviglie che adesso potranno riprendere a lavare. Così la narrazione della deportazione femminile si è uniformata nell'opinione comune a quella maschile e nulla della loro traumatica esperienza è stato elaborato. Nella ricomposizione del proprio io, che diventa in molti casi ipertrofico, non sono esenti le dinamiche familiari che passano anche attraverso un'identificazione nei figli, cercando in essi una possibilità di riscatto. Nerina identifica nella figlia la causa delle sue sofferenze, non solo nel campo, ma anche al ritorno, percependola come motivo della limitata attenzione che riceve dopo la sua nascita, nonostante il suo estremo bisogno di cura. Per questi motivi la storia di Nerina è emblematica e conduce ad una più profonda analisi della lunga ombra per troppo tempo ignorata. Al memoriale di Ravensbrück da tempo si svolge un forum annuale sulle seconde e terze generazioni organizzato e coordinato dal direttore dell'International Youth Meeting Center, dottor Matthias Heil. All'incontro di quest'anno sono arrivati molti, provenienti da diversi paesi europei, figli e nipoti dalla Francia, Germania, Belgio, Polonia, Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovenia, Italia. Sono arrivati in silenzio alla spicciolata nella sala del forum per confrontarsi sulla comune condizione di legame parentale con le donne deportate nel campo di Ravensbrück, consapevoli che la storia privata di ognuno in quel momento sarebbe stata condivisa. Spontaneamente il microfono passa di mano in mano, senza un preciso ordine. I racconti riempiono la sala e in alcuni casi, dopo aver ascoltato le diverse testimonianze, cala un silenzio carico di emozioni e di pensieri. Si ascoltano storie di silenzio durato anni di chi non vuole ricordare e raccontare, ma vuole anche proteggere i figli dagli orrori vissuti, soprattutto quelli nati prima della deportazione, rimasti in attesa del ritorno della madre. Si tracciano ritratti di madri eroine che hanno combattuto contro il drago. Si riconosce il rifiuto di adolescente ad ascoltare la storia della madre, che l'avrebbe resa ai propri occhi irraggiungibile. Si descrivono periodi alterni di profonda depressione, di esplosioni di rabbia e di rifiuto della vita. Ma si ricordano anche gli insegnamenti per reagire ai fascismi e agli insegnamenti a vivere. Quand on contemple la mort, on est blindé pour la vie. Quando non abbiamo contemplato la morte, siamo protetti per la vita. Da molti anni anche l'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati, organizza a Milano un convegno annuale in cui i figli e i nipoti raccontano l'esperienza dei loro familiari, dalla persecuzione all'arresto, dalla resistenza alla deportazione, che di anno in anno viene aggiornata e arricchita con nuove ricerche negli archivi di famiglia. Un'esperienza collettiva in cui si testimonia la presa di coscienza di una generazione che condivide la storia familiare di lotte e di deportazione, consapevole che alla base di questi incontri sono presenti valori comuni che devono essere a loro volta tramandati e dunque la documentazione deve essere la più puntuale e ricca possibile. Gianni Peteani, figlio di Ondina Peteani, prima deportata da Auschwitz, e poi compagna di prigionia di Nerina a Ravensbrück, ha curato il rapporto con Nerina per molti anni, fino alla sua morte, e poi con Sonia e suo figlio Manolo, indispensabile per la sofferta realizzazione di questo lavoro. Così come altrettanto sofferto, crediamo, sia stato per lui scrivere l'ultimo capitolo dedicato ai protagonisti raccontati in prima persona da chi li ha conosciuti bene. Anna di Gianantonio, in conclusione, scrive: «Il fascismo e il nazismo non sono solo periodi storici consegnati al passato, ma il loro ricordo condiziona in modo permanente e superstite le loro famiglie, che ne siano più o meno consapevoli. Per questo ci occupiamo di politiche, immaginari, violenze, ideologie che fanno ancora parte integrante della nostra società. Sì, ed è per questo che ci auguriamo che la storia non sia relegata nel passato, ma diventi un presente consapevole, e che la memoria familiare non si richiuda nel privato, ma diventi una memoria attiva sulla quale tracciare un solco per le future generazioni. Ambra Laurenzi, Presidente Comitato Internazionale di Ravensbrück. Fine lettura, pagina 13.